Enrico Esposito, la rubrica Vi sfoglio. Cosa leggiamo questa settimana?
Questa settimana, considerando che siamo vicinissimi al 27 gennaio, proporrei di rileggere il Dizionario dell'Olocausto a cura di Walter Laqueur. Beh, il Dizionario dell'Olocausto, come si può ben comprendere, parte in fondo dalla liberazione del Lager di Auschwitz-Birkenau ad opera delle truppe sovietiche dell'epoca. Poi affronta, più che dare delle spiegazioni, affronta dei temi che prendono appunto ben due volumi per orientarsi su che cosa veramente l'Olocausto è stato. Il libro è stato pubblicato per la prima volta da Walter Laqueur, come vi dicevo, nel 2001 dalla Yale University Press. In Italia invece è arrivato nel 2004, 2007 anche, a cura della casa editrice Giulio Einaudi di Torino. La edizione a cui faccio riferimento in questo momento è la edizione speciale per il gruppo editoriale L'Espresso, Repubblica L'Espresso, del 2012. C'è anche la introduzione in questi due volumi di Alberto Cavaillon. Per l'edizione italiana c'è la pregevole introduzione di Gad Lerner, noto giornalista di credo ebraico, apparso tante volte in televisione, che è stato anche direttore del TG1. In pratica noi ci dobbiamo intendere. Olocausto è già una, diciamo, espressione, non dico sbagliata, ma approssimativa, perché olocausto vuol dire solamente sacrificio, sacrificio volontario però, in nome di Dio, nella fede ebraica. E invece qua l'olocausto viene inteso come la soluzione finale della persecuzione che ha subito il popolo ebreo durante il nazismo e non solo, ma anche come frutto dell'antisemitismo diffuso nella cultura occidentale, diffuso quando è radicato il suo fenomeno positivo, cioè il semitismo. E allora vediamo, ecco, che il Dizionario della Shoah o Memoria della Shoah significa proprio questo. E dovremmo partire già da alcune date, quando è incominciato il tutto, la soluzione finale. Come soluzione finale, appunto, è incominciato dal 20 gennaio del 1942, quando in una località vicino a Berlino chiamata Wannsee si riunirono i capi del nazismo e stabilirono fra di loro quali fossero i compiti di ciascuno di questi massime dirigenti nell'applicare la soluzione finale, cioè dire nel mettere di porre fine alla esistenza degli ebrei nel mondo, perché questo era lo scopo principale della soluzione finale. Scopo principale che era stato già però preannunciato da Hitler quando invase la Polonia 1939, quando disse: questa è l'occasione per eliminare del tutto dalla faccia del mondo il problema ebreo, e cioè di sterminare fino alla fine, appunto, gli ebrei stessi. Ecco, questo ci porta pure a chiedersi: e gli italiani, solitamente chiamati brava gente, gente alla buona che non considera tanto seriamente alcune cose, come si sono comportati? Beh, gli italiani, se dobbiamo prendere atto di quello che dice Hitler a questo proposito, fecero la loro parte in senso negativo, ma molto negativo. Hitler, parlando di Mussolini, lo definiva il mio maestro, e lo definiva maestro in tutto, anche nella persecuzione degli ebrei. In Italia in un primo tempo si è parlato di discriminazione e non di sterminio, ma dalla discriminazione con le famose aberranti leggi speciali del 1938 allo sterminio ci è mancato poco. In Italia bastava denunciare qualcuno di essere ebreo per incassare 5.000 lire, che all'epoca era una bella sommetta, e furono in tanti che facevano la corsa a denunciare i propri vicini di casa, i propri compagni di scuola e così via. È una storia anche questa molto negativa, da rifiutare in ogni senso e da rigettare soprattutto in ogni senso. Si parla anche dei campi di concentramento, da distinguere da quelli di internamento, per esempio a Ferramonte, a Tarsia, nel comune di Tarsia, provincia di Cosenza, era stato istituito un lager di internamento dove venivano raccolti ebrei da tutte le parti d'Europa, e molto spesso però alcune di queste venivano mandate ai lager, ai forni crematori, che non erano a Ferramonte ma erano altrove. Anche in Italia, a Fossoli per esempio, e in qualche altra zona del nord, ma soprattutto erano questi campi come Ferramonte momento di smistamento. Si sceglievano gli ebrei da sacrificare e li mandavano nel famoso il binario 21 alla stazione di Roma, che ora è stato trasformato in memoria della Shoah, appunto. Ecco, a questo punto vediamo che ricorrono delle cifre, 6 milioni in tutto, e si incomincia a dire che non era vero niente, che non era successo niente, che i morti nei lager erano dovuti ad una epidemia che si era sviluppata di tifo petecchiale, per cui era stato usato forse in maniera abbondante un acido chiamato Zyklon B, e però ci dobbiamo chiedere come mai questo veleno praticamente colpiva solo gli ebrei, gli zingari, che erano rinchiusi anche loro nei lager, i testimoni di Geova e molti oppositori del regime nazista. Sono tutte domande che rimangono ancora oggi nella loro drammaticità e per le quali, ecco, troviamo delle risposte abbastanza coerenti e convincenti in questo libro che vi stiamo citando e vi stiamo suggerendo.